22 ottobre 2012, ore 16:30. Noi nel mezzo, comincia qui. Praticamente un cataclisma, ed era già successo prima, vabbè, cose che succedono negli studi radiofonici in questo caso. Tra l'altro siamo in fase di trasferimento, quindi ve lo dico subito, ci potrebbe essere poi una sospensione dello streaming appunto della nostra web radio, nel qual caso non vi allarmate. Vai Valerio.
No, dicevo, diciamolo subito perché tanto qui sì. Sai, questa è una comunità. Allora, siamo veramente in fase di trasloco, quindi qui siamo in mezzo alle scatole e appena finita la trasmissione fisicamente verranno a prendere i pacchi e noi stessi metteremo in opera il tutto. Ecco perché, insomma, comunque stiamo andando in onda, ecco.
Questo già lo dicevamo nella prima trasmissione, perché questa è una band che si monta il palco, si attacca agli strumenti da sé, non è che abbia poi sotto la classica crew invece che fa il tutto, mentre i grandi musicisti, le stars, stanno nei camerini a sorseggiare beveraggi e a combinarne di tutti i colori. Benvenuti ovviamente a Noi nel Mezzo, sottinteso, ma credo che sia anche il caso di dirlo in maniera esplicita. Benvenuti a questo spazio, un appuntamento che va in onda ogni settimana, a cominciare appunto dal 1 ottobre, in questa nuova stagione 2012-2013. Ai microfoni, alla conduzione, innanzitutto il sottoscritto Federico Zamboni, ma accanto a me, come al solito, i compagni di viaggio, Valerio, l'avete già sentito, e c'è anche Ferdinando Menconi.
Salve a tutti.
Ecco, ne abbiamo. Dunque, c'era una scaletta, ovviamente la manteniamo e come, ma ci sono state poi una serie di altre integrazioni che ci sono capitate sotto il naso, in parte già ieri, ma insomma alcune si sono poi, come si può dire, intensificate proprio anche come desiderio di parlarne nel corso della mattinata. Alla fine ero abbastanza indeciso, per dire la verità, ma insomma alla fine ho deciso che valesse la pena di metterli dentro. E quindi questo appuntamento settimanale, siamo alla quarta trasmissione, viene da contarle regolarmente perché comunque sono appuntamenti che si susseguono. Nel frattempo è partita anche invece questa trasmissione quotidiana di Valerio Lomonaco, questo appuntamento con la Controra, e qui invece la vivo molto da ascoltatore ed è veramente un piacere ascoltarla, e spero che sia così naturalmente anche per voi. Via via andremo certamente a intensificare la nostra presenza all'interno anche del palinsesto della web radio, di questa razza24.com o radio alzo zero, che dire si voglia, naturalmente in parallelo poi con gli spazi più spiccatamente giornalistici che trovate su ilribelle.com e poi naturalmente nell'ambito del mensile La Voce del Ribelle, non una holding, ma diciamo una galassia, un bosco editoriale di iniziative che si va evidentemente espandendo. Bene, a sfumare direi questa cosa che ci accompagna in apertura, questa sigla, fino a prova contraria, fino a eventuali modifiche di là da venire appunto di Patti Smith con questa People Have the Power. E andiamo invece con il consueto brano di sottofondo sul quale srotoleremo la scaletta. Un curioso abbinamento, chissà se piacerebbe a entrambe le parti. Patti Smith, che tra l'altro ha un eccellente chitarrista che si chiama Lenny Kay, che la accompagna. Tra l'altro Lenny Kay è anche critico musicale, ha scritto tutta una serie di articoli che poi vennero pubblicati anche in Italia, se non ricordo male, da Arcana, ma insomma uno che parlava di musica dall'interno conoscendola molto a fondo. Lenny Kay è il chitarrista tradizionale di Patti Smith fin dai tempi dell'esordio. Tanto mi è capitato di vederli insieme di nuovo qui a Roma nell'estate di 3 anni fa a Villa Ada, ed è stato veramente un grande concerto, poi alla fine molto essenziale nella struttura musicale, però di grandissimo impatto, d'altronde la grande voce, la grande capacità interpretativa di Patti Smith e al tempo stesso la grande chitarra di Lenny Kay. L'altra grande chitarra invece è questa del brano che abbiamo in sotto. E allora si diceva, alcune cose le avrete già viste forse all'interno del sito www.bello.com. Per cominciare, spazio agli interni, ci sono moltissime cose perché è ovvio che andiamo verso le politiche del prossimo anno e quindi è pressoché inevitabile che ci sia un moltiplicarsi di interventi, di scambi, di riposizionamenti all'interno di un quadro italiano che verrebbe da definire politico, ma più propriamente forse bisognerebbe dire partitico. E noi andiamo ad un personaggio, lo avevamo accennato che lo avremmo affrontato, stiamo cercando di passare in rassegna via via, settimana dopo settimana, quelle che sono appunto alcune novità vere o presunte o parziali o ingannevoli o autentiche del quadro appunto italiano. E questa settimana è la volta di Giulio Tremonti e di questo suo manifesto che porta come sigla identificativa quella certamente non particolarmente esaltante di 3L. Ancora prima del manifesto di Tremonti c'è il fuori programma di cui sopra, questa querella a tre: Pierluigi Bersani, Matteo Renzi e infine Davide Serra, il finanziere per bene certificato niente meno che da Corrado Passera. Poi ancora invece spazio all'economia e all'Europa simultaneamente con questa Unione Bancaria Europea che è stata l'oggetto dell'ultimo vertice a Bruxelles e che contiene al suo interno alcune cose di straordinario rilievo. Dove ovviamente il fatto che abbiano uno straordinario rilievo non significa anche che abbiano al proprio interno qualcosa di apprezzabile e di positivo. Poi ancora allargando come di consueto lo sguardo al di là dell'Italia, al di là dell'Europa, andiamo nel cuore dell'impero, come si sarebbe detto una volta, come tutto sommato è giusto continuare a dire, presidenziale degli Stati Uniti, appena 2 settimane, 15 giorni esatti al voto del 6 novembre, c'è stato il secondo dibattito tra Obama e Romney e questa sera c'è il terzo e ultimo della serie. Poi vedremo un po' a proposito dei presidenziali americani se tornare. C'è una mezza idea di farlo con Ferdinando sulla morte di George McGovern e sul modo in cui i media, ve ne ha parlato prima appunto Valeria all'interno della Controra, ma insomma vedremo di tornare su quella stagione molto particolare anche sul versante Nixon, il quale appunto incappa all'origine in un diciamo incidente di percorso, quello del Watergate, che però poi viene gonfiato a dismisura e poi induce, costringe appunto lo stesso Nixon alle dimissioni. Secondo argomento per quanto riguarda la scena mondiale, ma in questo caso c'è un intreccio che coinvolge evidentemente anche l'Italia e l'Europa. Il tema è questo, le violenze anticristiane tra Islam, e questo è più o meno un classico, ma anche ebraismo. Ne ha scritto Ferdinando Menconi proprio pochi giorni fa, credo addirittura venerdì, sul irribelle.com, e vedremo di approfondire. Poi ancora invece, speriamo di riuscire a trovare il tempo di farlo, spazio dedicato a pop e media, Jovanotti che se ne va negli Stati Uniti, redige un diario dagli Stati Uniti pubblicato dalla Stampa e con grande eccitazione, si potrebbe dire, gli capita di intervenire in parte da, soprattutto da spettatore, in parte anche poi da artista, a un festival musicale di 3 giorni, e lui si ritrova di fronte ad una tale vastità di offerte, anche ad una tale vastità poi di caratteri tra il pubblico presente, che tutto questo qui lo entusiasma e lo induce a dare un parere estremamente positivo sui presenti, ma come sostanzialmente parte di un vero e proprio popolo, appunto quello stato. Dicevo appunto di questo fuori programma dedicato alla Kerel Bersani Renzi e Davide Serra. Davide Serra è un nome che era perfettamente sconosciuto prima che venisse portato, per così dire, sotto i riflettori da questa polemica. Di chi si tratta? Si tratta di un finanziere e quindi per definizione uno speculatore, speriamo che non ci querele anche su questo, sembrerebbero due termini assolutamente coincidenti, quantomeno in quella che è la finanza attuale e non peraltro da pochissimo tempo. E questo Davide Serra, il quale che cosa fa? Organizza una cena elettorale per Renzi a Milano, un classico esempio di fundraising, per dirla alla americana, visto che siamo sotto presidenziale anche degli Stati Uniti. Quando la notizia di questa cena pro Renzi, organizzata appunto da questo Davide Serra, il quale è italiano, come indica il nome, ma si è trasferito in Inghilterra, che d'altronde è il luogo di massima importanza per quanto riguarda la finanza, la City di Londra, e poi naturalmente, visto che opera nella finanza, ha anche una sede, tra l'altro, alle isole Cayman. A fronte di questo, quando Bersani apprende della cena, naturalmente cerca di piegare l'avvenimento a proprio vantaggio, accusando Renzi di farsela praticamente con i finanzieri, quindi di andare a cercare comunque consiglio, supporto e quant'altro da parte di persone che, dice Bersani, non hanno proprio nulla da dirci di positivo, perché proprio in quanto finanzieri, gente che traffica con le società offshore e quant'altro, appunto il classico tipo di situazione, di immaginario anche collegato alle isole Cayman, secondo Bersani, e direi una volta tanto non del tutto a sproposito, non sembrerebbe proprio l'interlocutore ideale per un personaggio come Matteo Renzi, che sia pure molto 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 a modo suo rientra nell'ambito, se non proprio della sinistra pure semplice, del centro-sinistra. A fronte di questo invece Matteo Renzi replica molto piccato, dicendo che è giusto parlare con tutti. E a sua volta poi addirittura Davide Serra si indigna nei confronti di Bersani e minaccia o addirittura presenta una querela.
Like singing, the sky is blue, my phone is ringing, feeling better than I did before. What did I see? There's another man's floor. What's that?
sfuggito, ma poteva anche coinvolgere i suoi ascendenti fino almeno alla decima generazione, i suoi discendenti, nome per conto. D'altronde, a proposito di Future, un classico è quello di anticipare poi le operazioni rispetto a quelli che saranno gli esiti. La cosa molto interessante è che si è creato un classico circolo vizioso dal punto di vista logico, che consiste in questo fatto. Dice Renzi sostanzialmente: Serra è una persona a posto perché non viola le regole della finanza, ma il problema da porre non è quello del rispetto, ammesso che poi effettivamente sia questo il caso, e naturalmente nell'ambito della finanza speculativa e iperspeculativa almeno il beneficio del dubbio dovrebbe essere sempre concesso, ma il problema è entrare nel merito di quali siano queste regole, e ancora prima entrare nel merito di quale sia, i giuristi direbbero, la Grundnorm, quindi la norma fondamentale su cui poi poggia tutta l'attività della finanza speculativa, che è appunto il massimo profitto. Ed è lampante che se qualcuno consegue un massimo profitto ci sarà qualcuno che ne esce danneggiato. E quindi, diciamo, sostenere che Serra non commette dei veri e propri crimini, e quindi a fronte di questa mancata questo non commettere dei crimini automaticamente sarebbe legittimato a tutti gli effetti come interlocutore, è chiaro che crea un circolo vizioso dal punto di vista logico. A dare manforte allo stesso Renzi è arrivato, lo accennavo in apertura, Corrado Passera. Il ministro ha detto, è stato interessante perché nel tentativo poi di ampliare il raggio d'azione della sua difesa d'ufficio nei confronti di Serra, sostanzialmente non ha detto nulla, perché ha detto: non è soltanto un bravissimo finanziere, ma è anche una persona bravissima, e lì doveva aggiungere qualcosa di specifico, ha detto sul piano umano, che Dio solo sa che cosa starà a significare. In tutto questo, la difesa d'ufficio naturalmente dell'entourage di Serra ha poi inevitabilmente coinvolto Roberto Reggi, che è il referente della campagna in vista delle primarie del PD dello stesso Matteo Renzi, quale ha rilasciato un'intervista pubblicata sull'Unità e ripubblicata poi all'interno del sito di Matteo Renzi. Questa cosa la sottolineo per una ragione molto precisa, perché c'è un passaggio che è talmente sconcertante che veniva istintivo, almeno a me è venuto istintivo, addebitarlo invece ad una distorsione da parte della giornalista. Invece evidentemente Reggi e lo stesso Matteo Renzi vi si riconoscono perfettamente, tant'è vero che lo riproducono pari pari all'interno del proprio sito. E il passaggio interessante è questo che vi andiamo a dire tra qualche istante. La giornalista che intervista Roberto Reggi gli dice: nessuno lo indica come il diavolo, sta parlando naturalmente di Davide Serra, però c'è chi dice che esportare capitali nei paradisi fiscali mentre il paese rischia di affondare non è proprio il massimo. Risponde Reggi, testuali parole, è un virgolettato: Serra è una persona seria che ha prestigio, ha un fondo internazionale di investimento che ragiona in termini di utilità. Il tema non è questo. Il tema è che Renzi come candidato incontra e dialoga. Dunque apprendiamo che Serra è una persona posta perché ha un fondo internazionale di investimento che ragiona in termini di utilità. Che cosa diavolo significherà il fatto che ragioni in termini di utilità? Intanto, semmai ragionerà in termini di utili. È già una cosa un po' diversa dall'utilità. E poi in ogni caso l'utilità a sua volta bisognerebbe... Questo è uno dei temi a cui io tengo di più, Valerio, cioè, ne abbiamo già accennato nelle trasmissioni scorse e credo che alla fine sarà il caso di scriverne proprio anche all'interno dei ribelle.com un ragionamento su questi termini che vengono utilizzati e anzi esibiti come se fossero conclusivi e invece sono delle scatole vuote.
Allora, è un tema senz'altro da affrontare, io direi un taglio più da mensile, perché a questo proposito secondo me c'è bisogno proprio di una disamina, quasi un'esegesi.
Tu dici una panoramica. musica.
Eh sì, cioè, insomma, chiariamoci su alcuni termini, ma al di là dei termini, o oltre i termini, non al di là dei termini, ci sarebbe bisogno proprio di mettere a fuoco alcune frasi, perché in realtà dire alcune frasi implica alcuni sottostrati di significato che non, ai quali non si può tacere. Non lo so, Renzi oggi per esempio dichiara che a Grillo invidia il conto in banca, oppure che conosce molto bene i rapporti tra politica e finanza, e allora non si capisce da che parte vuole andare a parare. A questo proposito, su Matteo Renzi, a mio avviso ha detto parole definitive Giulietto Chiesa, che abbiamo intervistato qualche giorno fa, che non ha usato mezzi termini. Noi naturalmente ne parliamo perché, siccome è l'argomento posto in agenda setting nel nostro paese, vale la pena inquadrarlo dal punto di vista nostro. Ecco, secondo noi è opportuno inquadrarlo da un punto di vista differente e spiegare quello che c'è sotto o dietro a queste parole. Però già questo, cioè dire a Grillo invidio il conto in banca, oppure conosco bene i rapporti tra politica e finanza, vuol dire tutto un quadro di significato che farebbe presupporre alcune cose che invece non vengono colte dall'opinione pubblica.
Non c'è dubbio, diciamo che sono avvertimenti. In un altro contesto si definirebbero avvertimenti mafiosi, cioè questo dire e non dire. Invece bisognerebbe assolutamente uscire allo scoperto, che poi, diciamo, questo parlare in maniera sintetica fino all'essere poi appunto lacunosi e frammentari al negativo, e poi il pandan invece di scodellare determinati termini, determinate parole, come se invece fossero positive. A proposito di Renzi e di questo fatto che lui parla con tutti, lui nei giorni scorsi ha anche puntualizzato il fatto di non ritenere nessuno un nemico, quindi dice nessuno è un avversario, sono semplicemente persone che... È chiaro che invece qui torniamo a bomba, invece noi crediamo che gli obiettivi della finanza speculativa siano antitetici rispetto poi agli obiettivi di vera crescita economica, non secondo solo i parametri del PIL, ma in base al miglioramento e al consolidamento nel tempo delle condizioni di vita della popolazione nel suo complesso. E quindi questo era il siparietto che è arrivato. Ah, tra l'altro una cosa molto spiacevole, poi magari la richiameremo alla fine quando si tratterà di parlare di Jovanotti, di questo suo diario dagli Stati Uniti, è il fatto che dopo l'ultima uscita pubblica di Renzi, proprio ieri a Torino, hanno intervistato Alessandro Baricco. Il quale è certamente persona non sprovveduta sul piano culturale, al di là poi del giudizio che se ne può dare in termini prettamente letterari, nel senso che molti lo ritengono un virtuoso dello stile, ma poi una persona che non riesce ad utilizzare questo stile per qualcosa di più che non sia il compiacimento letterario e estetizzante. Ma insomma, sia quello che sia sul piano letterario, certamente una persona non sprovveduta. E Baricco ha comunque, diciamo, dato il suo avallo per quello che vale a Renzi, ritenendolo appunto la dimostrazione, il portavoce, in questo momento il capofila, il leader di una sinistra moderna.
Matteo disegna una sinistra moderna. Che cosa vorrà dire
nulla.
Sinistra moderna? Cioè, o se sia implicitamente migliore una sinistra moderna rispetto a quella che non lo è, al di là dei contenuti che essa possa avere.
Sì, tra l'altro, diciamo, qui è interessante perché moderno significa al passo con i tempi, ma essere al passo con i tempi oggi potrebbe significare di per sé che non sei di sinistra. L'anticipazione che riguardava Baricco rispetto poi a Jovanotti è quello sostanzialmente del problema del rapporto che si stabilisce tra gli artisti e la realtà, quindi dove finisce l'intuizione e dove invece si degenera in qualcosa di peggio che, a seconda delle circostanze, può essere fascinazione o addirittura allucinazione. Questo lo dico anche in riferimento, non so se qualcuno, diciamo, ha in mente quello che ha scritto Baricco in una serie di articoli che vennero pubblicati su Repubblica e poi raccolti in volume a proposito dell'avvento dei nuovi barbari, quindi questi cambiamenti proprio anche cognitivi che si stanno sviluppando all'interno della società in cui viviamo e che secondo Baricco comunque andavano intanto accettati da un lato come un dato di fatto che di per sé era impossibile frenare e che quindi sarebbe stato assurdo rifiutare, ma che addirittura poi alla fine avevano in sé qualcosa di intrinsecamente positivo. Chiusa questa lunga parentesi fuori programma, andiamo a parlare di quello che era il primo argomento ufficiale, appunto questo manifesto di Tremonti che è stato presentato ufficialmente nei primi giorni di ottobre. Come abbiamo sottolineato a più riprese, sia appunto quest'oggi prima, sia nelle trasmissioni scorse, il nome certamente non è entusiasmante, così come anche il logo. Tra l'altro Tremonti, in questo mi sembra un dato da sottolineare, perché mi sembra che ci sia un po' una deriva quasi narcisistica in Tremonti. Tremonti ha detto, dice, no, ho disegnato io, ho trovato io il logo, come se avesse trovato chissà che cosa, in realtà si tratta di una banalità assoluta. E quindi forse questo anche sta ad indicare che Tremonti è troppo convinto di avere tutte le risposte, sia per quanto riguarda la dimensione prettamente economica, e tra poco ci arriveremo per approfondire, sia per quanto riguarda la dimensione invece politica e della comunicazione politica, che invece dovrebbe essere un capitolo a parte. Questo manifesto Tremonti spara a zero su tutta quella che è la deriva appunto dell'economia finanziaria, la quale ha sostituito all'economia comunque produttiva, una economia che avesse comunque un legame stretto con qualcosa di materiale, quindi anche di funzionale, anche se questo è un discorso scivoloso, perché poi anche l'economia produttiva tende a smettere di svolgere una funzione utile e a innescare dei meccanismi autoreferenziali, vedi per esempio il consumismo, vedi la delocalizzazione, eccetera, 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 sempre comunque nell'ottica del massimo profitto. Ma Tremonti spara a zero, tra poco vedremo alcune frasi specifiche citate appunto da questo manifesto, spara a zero sulla deriva dell'economia finanziaria. E in questa maniera non fa altro che in fondo portare alle estreme conseguenze una serie di posizioni che già aveva assunto in precedenza. Qualche giorno fa Valerio le aveva selezionate e racchiuse all'interno di un file audio che per l'appunto le mettesse in fila. Questa specificamente si occupa.
Guardi, come ho cercato di dire tante volte, sì, in Europa, se tu vedi una rapina non è che la tassi, metti in galera chi la sta facendo. Cioè tassare la massa dei derivati significa legittimarla. A parte che la tassa la gireranno sui clienti, sui consumatori, non so dove, ma non è un modo...
E dunque che gli chiedeva il giornalista...
I derivati non vanno tassati.
Non sa cosa ha detto...
Lui si spinge molto oltre in questo documento, perché passa ad occuparsi, partendo dal piano strettamente economico, passa invece ad occuparsi di quelle che sono le ripercussioni politiche in termini appunto di sovranità, in questo caso non sovranità monetaria, non sovranità immediatamente legata al mondo economico, ma sovranità in senso politico. Quella che lui denuncia è una deriva oligarchica. Tremonti scrive: il popolo non deve pensare, deve solo capire quello che gli altri hanno pensato, e aggiunge: stiamo andando indietro verso forme rinnovate dell'antico feudalesimo, in specie verso un tipo nuovo di latifondo, il latifondo finanziario.
Allora, in chat ci dicono, ma perché solo adesso, e suppongo Tremonti dice parole di questo tipo? Non dimentichiamoci che Tremonti è stato ministro dell'economia per un bel po' di tempo senza fare assolutamente nulla di quello che oggi dice di pensare.
Aggiungiamo due cose che sono tutt'altro che segrete, ma che allo stesso tempo potrebbero non essere poi note a tutti, o non tutti potrebbero averle immediatamente in superficie nella memoria. Uno è il fatto che tuttora Giulio Tremonti è il presidente dell'Aspen Institute italiano, e quindi questo da un lato. L'altra cosa è che è intervenuto in più occasioni alle riunioni del famigerato gruppo Bilderberg, e quindi allora è chiaro che una questione che andrebbe posta ed è essenziale, ne parlavamo anche la settimana scorsa, se ricordo bene, a proposito di questa carta degli intenti del PD. Cioè, il vero problema non è soltanto dire delle cose che siano più o meno condivisibili, ma legittimarle poi con l'insieme di ciò che si è detto e soprattutto di ciò che si è fatto in precedenza.
Allora, Tremonti ha scritto una serie di libri interessantissimi, devo dire, soprattutto proprio perché sappiamo che personaggio è, di che cosa ha fatto parte, che ambienti ha frequentato, sono gli ultimi, La paura e la speranza, eccetera, eccetera. Noi li abbiamo tutti, ovviamente, li abbiamo letti, perché bisogna conoscere ciò di cui si parla, però i libri sono godibilissimi, insomma, Tremonti dice tutta una serie di cose condivisibilissime. Tanto che molto spesso induce in errore tanti, cioè c'è addirittura chi oggi prende qualche abbaglio nei confronti di Monti. Io suppongo che tu, Federico, ne parlerai tra poco, anche persone insospettabili, ecco, diciamo così, il che è ancora più grave, perché nel momento in cui anche una persona come Tremonti induce una percezione falsata di quello che in realtà vuole dire o di quello che in realtà rappresenta, il rischio è doppio.
Allora, intanto credo che vada sempre ricordato il fatto che molte volte inconsciamente, il processo è tipicamente psicologico, ci sono delle forme di proiezione. Ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti di Noi nel Mezzo, e c'è un tale desiderio di trovare comunque delle persone che siano, o che almeno sembrino, appunto persone non totalmente votate invece a questa truffa collettiva.
Infatti, dice, scusa se ti interrompo, dicono in chat, non è che forse dice queste cose solo per raccogliere consenso? Questo è parte.
Questa è esattamente la nostra chiave di lettura, cioè nell'ambito di questa strategia complessiva, che è una strategia di consolidamento di un sistema finanziario e conseguentemente anche economico, sociale e politico, che ormai è imploso negli anni 2007-2008, all'interno di questa strategia di recupero c'è sicuramente anche la rigenerazione. Queste cose, tentativo naturalmente di rigenerazione in qualche modo morale dell'intero sistema. Da questo punto di vista, e parliamo di tematiche che noi abbiamo affrontato dettagliatamente sul mensile fin dai primissimi numeri, il sistema, appunto il sistema spiccatamente economico e più specificamente speculativo finanziario, tenta appunto di trovare una nuova partenza. In questo caso, al netto poi di tutta una serie di affermazioni condivisibili sul piano della ricognizione fatte da Tremonti, e un po' troppo però costellate, fatemelo sottolineare, da parole in grassetto e da esclamativi.
Ecco, sì.
In questo credo che ci sia quel deficit in termini di capacità invece di comunicazione assoluta e politica, perché per l'appunto, nonostante gli argomenti alti, poi sembra un po' l'impostazione di una classica fanzine.
Non c'è nulla di strano che esistano i derivati, ci scrivono nel mondo della speculazione. Dire di vietare i derivati è un discorso ambiguo: o vieti tutta la speculazione o non vieti niente, nemmeno i derivati, che naturalmente, voglio dire, abbracciamo in toto,
assolutamente,
è chiaro.
Sì,
però
certo.
Ammettiamo che insomma una dichiarazione di questo tipo sui derivati in particolare, detta dall'ex ministro Tremonti, una certa...
Allora veniamo appunto a questa sottolineatura che ci facevano, credo, in chat, no? Questa sul fatto della posizione di Tremonti e sul fatto del fingere di voler mettere in discussione il sistema semplicemente per ottenere delle nuove aperture di credito, e aggiungerei anche per intercettare quella parte di elettorato, di cittadinanza scontenta prima che invece, diciamo, approdi a delle posizioni che siano più autentiche, più nette e quindi veramente più di contrapposizione, più di conflitto nei confronti del sistema. Io credo che Tremonti svolga poi alla fine questa funzione. Devo dire che di contro però non sta ottenendo praticamente nulla. Sono andato a vedere le visualizzazioni su YouTube, naturalmente è un metodo assolutamente empirico, però queste visualizzazioni sono nell'ordine di poche decine o pochissime centinaia, e questo pure qualcosa vuole dire. In aggiunta, e questo sembrerebbe andare contro quello che abbiamo appena detto, perché ci sarebbe se no da supporre che un po' di supporto da parte del sistema dei media mainstream dovesse arrivare. In realtà, dopo la presentazione all'inizio di ottobre, non si trovano quasi più articoli su Tremonti e sul suo manifesto. Però ecco, insomma, rimane sicuramente, diciamo, questo problema. Tremonti dice delle cose sicuramente condivisibili nella parte di ricognizione. D'altronde qui si tratta di fare un inventario dei guasti del sistema. Naturalmente il passaggio invece decisivo dovrebbe essere nel risalire, lo accennavamo prima anche riguardo a Bersani, nel risalire a quella che è la causa prima, cioè il vizio per eccellenza. Il vizio per eccellenza è naturalmente il massimo profitto, ma su questo Tremonti si tiene a distanza di sicurezza. Veniamo, lo accennava Valerio prima, veniamo invece, diciamo, alla possibilità che c'è sempre che anche persone intelligenti, smaliziate, colte, di prim'ordine, diciamolo francamente, sotto molti altri punti di vista, invece incappino in questo bisogno di vedere il buono anche dove il buono non c'è. Noi oggi abbiamo pubblicato su ilribelle.com un articolo di Maurizio Blondet.
Sì, l'abbiamo segnalato, era un articolo pubblicato tra le altre cose anche da Don Chisciotte, dal quale noi prendiamo spesso delle segnalazioni, perché è uno dei siti sui quali si può andare tranquillamente.
Assolutamente, e la cosa particolare, intanto diciamo fin dal titolo, perché il titolo di questo articolo è Tremonti e Giannino, secondo me, sono complementari. Da questo punto di vista c'è stata un'annotazione, Ferdinando, su Facebook, sì, credo, del nostro Alessio Mannino.
Sì, cioè complementari nel tenere in vita questo regime.
Ed esattamente questo, e sembra, Valerio, sembra sorprendente che, diciamo, una persona appunto dell'acume su molti altri versanti di Maurizio Blondet, invece su questo si illuda. Cioè, che cosa l'errore grosso che secondo noi fa Blondet è esattamente questo. Lui prende queste analisi, queste rivendicazioni poi che vengono fatte, queste proposte che vengono avanzate da un lato da Tremonti e dall'altro da Oscar Giannino, le prende, le decontestualizza in qualche modo, le accredita di una buona fede che secondo noi obiettivamente non è verosimile, e quindi in questa maniera si ferma alla superficie.
Allora, noi non diamo voti a nessuno, men che meno a Maurizio Blondet, con il quale invece abbiamo ottimi rapporti e soprattutto leggiamo costantemente, è veramente uno dei pochi che valga la pena di seguire. Anzi, lo dico a scanso di equivoci, siccome il suo sito è giustamente un sito a pagamento, se avete la possibilità abbonatevi, perché è veramente una delle fonti importanti oggi. Ecco, non abbiamo nessuna remora nel dire le cose.
Tant'è vero che, diciamo, per l'appunto, noi abbastanza spesso riprendiamo dei suoi articoli, perché comunque riteniamo, ne parlavamo venerdì alla controra riguardo una bomber, no? Questa cosa che sottolineavo, il fatto che noi siamo lontanissimi da un'idea di ortodossia.
No,
noi pensiamo che leggere, intanto leggere non significa necessariamente sottoscrivere.
Certo. No, ecco. Se no decadrebbe immediatamente il motivo per il quale segnaliamo alcuni articoli.
Perfettamente, molte volte, diciamo, la segnalazione serve a dare ulteriori motivi di riflessione.
Come adesso. Appunto.
Come esattamente questo è il caso, noi siamo meravigliati, ma non è che stiamo dando l'ostracismo a Blondet, diciamo, da oggi in poi, siccome ha osato mettere in una luce positiva o comunque non negativa Giannino e Tremonti, allora automaticamente Blondet si è screditato per l'oggi, per il futuro e nei secoli dei secoli.
No, chiarito questo, anzi diamo ulteriore merito a questo suo articolo, perché appunto ci offre degli ulteriori spunti di riflessione. Sono veramente complementari Tremonti e Giannino, questa è la domanda.
E rispetto a che cosa, come diceva appunto Mannino? cioè il punto cardine, ancora una volta, complementare rispetto a quale scopo? Il punto qual è? È che secondo me Blondet manifesta all'interno di questo articolo, adesso ci arriviamo con una piccola citazione, proprio questa esigenza che è comprensibilissima di non rifiutare sempre tutto in blocco. È un po' proprio per stare ad Alessio Mannino, un'indicazione analoga a quella che ha indotto Mannino a scrivere questo articolo sull'ultimo numero del mensile, che è comunque un abbozzo di manifesto politico al positivo.
Sì, sì. Beh, allora, intanto Tremonti e Giannino sono due persone di una certa cultura.
Non c'è dubbio.
Primo punto, quindi ne vale la pena parlare, perché comunque quando dicono qualcosa c'è un contenuto, insomma non stiamo parlando della Santanchè o di Gasparri o di altri elementi, ok. Quindi da questo punto di vista è fuori discussione che valga la pena entrare nel merito, anzi magari ci si potesse davvero confrontare sempre con persone così, anche quando, e noi praticamente sempre, la pensiamo in maniera diametralmente opposta.
Allo stesso tempo credo che però il grosso tranello che incombe è quello di accettare poi una discussione che verta sulle soluzioni e i correttivi all'interno di un sistema dato. Cioè un sistema che secondo noi è sbagliato fin dall'origine, che quindi non si può assolutamente emendare se non rimuovendo questi suoi vizi, diciamo così, genetici, e laddove invece qualsiasi intervento sarebbe apparentemente correttivo e si muoverebbe esclusivamente nell'ambito degli effetti. Con quale strategia? Con una strategia dilatoria. Quindi la nostra chiave di lettura è questa, che qualsiasi correttivo che possa essere introdotto oggi a fronte invece della implosione del sistema negli anni 2007, 2008 e seguenti è in realtà non una correzione nel senso proprio del termine, ma è semplicemente un mascheramento di quelli che sono i suoi esiti naturali.
Facciamo un esempio per entrare nel merito. In questo articolo Blondet parla a un certo punto di una banca dedicata a fare credito per l'economia. Ora, François Hollande ha proprio varato in questi giorni una situazione analoga in Francia, cioè una banca di Stato di fatto, anche se poi questa banca veicola denari che non sono di Stato ma sono della Banca Centrale Europea, appunto questo già introduce il discorso, però dicevo il punto è che ha varato una banca di Stato per esattamente con il compito di fare del credito a delle aziende francesi.
Sì, io poi ecco, come si dice, risalire subito a bomba al punto chiave, ma l'unico motivo per cui bisognerebbe concedere a dei soggetti privati, quindi a dei detentori di capitale, di aprire una banca è proprio per svolgere questa funzione di credito. Cioè mi sembra paradossale che uno debba creare una banca poi pubblica dedicata per fare il credito alle imprese, quindi delle attività che si suppone che siano utili alla collettività, laddove questa è l'unica ragion d'essere del sistema bancario.
Eh sì, insomma, è una ammissione implicita che stiamo parlando di un discorso che non regge.
È quello che dicevamo, cioè noi aggiungiamo dei contrappesi più o meno marginali senza andare a toccare quelli che invece sono gli squilibri costitutivi del sistema.
La dico brutalmente, se c'è bisogno di creare una banca apposita per svolgere una funzione che invece dovrebbero soddisfare tutte le altre banche,
in quanto banche
e che però sono salvate le altre banche che non soddisfano questa condizione dagli stessi soldi dei contribuenti europei, italiani, francesi, eccetera, è evidente che il discorso non funziona. Dunque vale la pena davvero entrare nel merito di questo semplice esempio quando c'è un vizio d'origine grosso come una casa?
Io capisco che naturalmente l'obiezione che viene posta, poi l'accusa anzi che viene portata a chi come noi mette in discussione il sistema nel suo blocco, nel suo insieme, è quella di avere un atteggiamento astratto, perché poi alla fine bisogna misurarsi sul terreno concreto, però allo stesso tempo vale quello, credo almeno, vale quello che ho appena sottolineato, vuol dire che se il sistema è viziato in se stesso, è impensabile quello appunto di accomodare alcuni aspetti marginali quando il vero scopo è semplicemente appunto dilazionare il momento della resa dei conti.
Allora, scrivono giustamente in chat in maniera ironica: banca pubblica che dipende da una banca centrale privata.
Certo. Cioè,
basterebbe chiedere, ma gli interessi di questi prestiti, ancorché tenuti bassi in rispetto alle altre banche private che invece li tengono più alti, a chi vanno? Visto che si utilizza l'euro che è di una banca privata, questa banca produce interessi per chi, per cosa?
Ci torniamo tra poco a proposito appunto diciamo della scena europea e a proposito appunto di questa unione bancaria europea. Riassumendo riguardo a Tremonti, il discorso che si sta facendo una legittimazione di un liberalismo, di un liberismo buono, quindi emendato degli eccessi della finanza, per appunto creare una nuova partenza che salvaguardi gran parte degli elementi strutturali del sistema, però ottenendo una nuova apertura di credito da parte della popolazione.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city going down. The highway is alive tonight. The way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of time travel.
Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, ci accompagnava regolarmente quando c'era la trasmissione omonima, ormai nel lontano, tra virgolette, 2009. E dunque lo Springsteen migliore, non quello che appoggia Obama nelle presidenziali in corso, così come peraltro aveva già fatto nelle presidenziali del 2008, ma lo Springsteen artista, grande creatore e quindi capace di rievocare poi con questa forza appunto espressiva quella che è la difficoltà della gente che è stata espulsa di fatto dalla società e che quindi è costretta a vivere in condizioni di estrema difficoltà o addirittura di indigenza.
No, ci chiedono in chat, io volevo che tu lo chiarissi, evidentemente un ascoltatore, come mai continua a sentire musica? Perché è una radio, perché in questa trasmissione c'è anche musica. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, tra l'altro, diciamo, ecco, sulla musica bisognerebbe recuperare il fatto che la musica può svolgere delle funzioni che non sono assolutamente quelle di semplice sottofondo, come si dice in gergo, fare compagnia. Nell'accezione anche più superficiale del termine. La musica è una grande forma espressiva, in particolare lo è stata, lo è diventata dalla seconda metà degli anni 50 con l'avvento del rock and roll in poi. C'è stata questa saldatura tra il folk tradizionale, cioè musica e parole capaci di portare una sensibilità autentica, un contenuto vero, vissuto, condiviso tra la persona che ha scritto il pezzo, che magari lo canta, e coloro i quali lo ascoltano, quindi non si limitano a comprarlo per farsi trastullare. E quindi è in questa chiave che noi pensiamo che la musica ci possa accompagnare all'interno della giornata, quando si snoda di per se stessa, senza poi essere calata, anzi intrecciata all'interno di un programma in cui c'è anche un parlato. Quando invece il programma ha anche un parlato, la musica è tutt'altro che una compresenza casuale. Tra l'altro, se ci state un minimo attenti, lo capite benissimo. Abbiamo parlato appunto di questo tentativo di rilegittimare il sistema, appunto, da parte di un personaggio come Giulio Tremonti, richiamandosi ad una presunta possibilità di una morale all'interno comunque di un approccio liberale e liberista, e poi invece ecco Springsteen che evoca lo spirito di Tom Joad, questa figura letteraria, questa concatenazione, tra l'altro, ecco, lo vedete benissimo. Non è che c'è la canzone che è una forma espressiva, una forma artistica bassa, e poi c'è l'alta cultura, l'alta narrativa. In questo caso Tom Joad è un personaggio di furore, un libro di John Steinbeck negli anni della grande depressione, della grande crisi del 29, degli anni 30, e diventa canzone con Woody Guthrie e poi torna ad essere canzone di nuovo nelle mani attraverso la sensibilità di Bruce Springsteen. Quindi la musica ci accompagna e ci piace che ci accompagni nel mentre ci muoviamo all'interno della società, dell'economia e di quant'altro. Torniamo alle parole. Veniamo, lo abbiamo detto in apertura, lo abbiamo ribadito in coda, questo spazio dedicato a Tremonti, questa Unione Bancaria Europea. Molto, molto in breve. Basta citare i due aspetti fondamentali. Il primo, tutte le 6.000 banche della zona dell'euro saranno gradualmente sotto la supervisione della BCE entro il 2014. Su questo la Merkel ha dato battaglia, o almeno ha mostrato di dare battaglia. Con la Merkel è sempre il caso di ricordarsi che un conto è come appare, un conto è quello che è effettivamente. La Merkel si barcamena molto tra delle strategie internazionali che comunque guardano a Washington e quindi ad una subordinazione dell'Europa e ai noi dell'Unione Europea da un lato in termini politici e dall'altro dell'euro in termini economici, una subordinazione dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, e poi naturalmente deve fare i conti invece con l'elettorato tedesco.
Allora, dicevo, la Merkel, sai Fede, più che battaglia ha detto quello che vuole la Bundesbank, perché dire che insomma tutto debba essere sotto controllo della BCE significa essere di fatto sotto largo controllo della Bundesbank, tanto più che un'altra volta Hollande invece è stato quello che ha un pochino nicchiato. Poi bisogna vedere quando i nodi arriveranno al pettine.
C'era un passaggio in linea di principio, adesso noi non facciamo lo stesso errore che addebitavamo prima appunto a Blondet sul fatto di proiettare, ma insomma la questione presa in se stesso che veniva posta dalla Merkel era quella invece di sottrarre le banche più piccole, le banche locali, a questo controllo così centralizzato. Cioè la posizione era quella di dire: benissimo, noi sottoponiamo a vigilanza le grandi banche, ma poi lasciamo invece maggiore libertà d'azione in sede locale. Il secondo punto, che è interessantissimo, veramente cruciale e quanto mai da sottolineare per il suo carattere deteriore, è quest'altro. Con il meccanismo unico di vigilanza sarà possibile la ricapitalizzazione diretta delle banche in sofferenza attraverso il Fondo Salva Stati ESM.
E dunque, traduciamo, sarà possibile la ricapitalizzazione di banche private attraverso un fondo di denari pubblici, denari però pubblici ma detenuti da un'altra banca privata.
Centrato perfettamente, quindi in buona sostanza il fondo ESM viene formato con contributi a carico degli stati membri.
Chiaro, due volte peraltro, questo è un passaggio delicato, i contributi sono doppi perché il primo contributo è diretto, se noi diamo un euro alle banche, noi paghiamo un euro alle banche, ma c'è un altro contributo, siccome quell'euro non è nostro ma noi lo prendiamo a prestito dalla Banca Centrale Europea, lo paghiamo due volte.
Infatti c'è un circolo vizioso in tutto questo, ma è proprio assurda questa idea che le banche, a seconda delle circostanze, o per meglio dire a seconda delle loro esigenze, delle loro preferenze, vengano trattate da soggetti privati, assolutamente privati, nel momento in cui bisogna dare loro libertà di manovra, e poi però tornano ad essere soggetti pubblici quando invece bisogna andare in loro soccorso. Nel presupposto, questa è una vecchia tematica, una vecchia argomentazione, una vecchia mistificazione che ritroviamo puntualmente nel mondo degli Stati Uniti d'America e che abbiamo visto all'indomani appunto della crisi. Ma insomma la chiave di volta è che le banche vanno tutelate perché sono utili al sistema e quindi a tutti noi, e quindi se vanno bene va benissimo appunto che vadano bene, perché il loro andare bene in qualche modo si riverbererà anche su di noi. Quando non sia mai vanno male, bisogna assolutamente precipitarsi in soccorso, perché il crollo delle banche non andrebbe a colpire solo ed esclusivamente appunto coloro i quali hanno investito nelle banche, quindi hanno degli interessi finanziari e, per parlarci fuori dai denti, speculativi all'interno delle banche, ma verrebbe meno uno degli architravi di tutto il sistema. È evidente che rispetto a questo noi siamo assolutamente d'accordo con la posizione invece dell'Islanda. E questo è, credo, la chiave di volta. Quindi ancora una volta riformulare il problema all'origine. E quindi sicuramente responsabilizzare le banche, inchiodarle tassativamente ad una dimensione che dovrebbe essere, come ricordavamo anche prima, quella naturale che loro compete, che è quella appunto di prendere soldi dai cittadini e restituire questi soldi a chi ne ha bisogno per finanziarsi, a scopi naturalmente condivisibili, quindi le imprese, se sono le imprese, i cittadini che devono comprarsi un immobile o quant'altro, a tassi il più possibile contenuti e appunto con questa funzione spiccatamente di credito e non di speculazione. Questo dovrebbe essere naturalmente e semplicemente il ruolo delle banche. Il fatto che non sia così significa che c'è stata una deriva che è stata accettata nel corso del tempo, e adesso quindi si crea questo circolo vizioso. Siccome si è lasciato che la situazione degenerasse fino a diventare quanto mai invasiva e generalizzata, allora si sostiene che ormai questa è la realtà e che con questa realtà noi dobbiamo fare i conti. Crediamo che non sia assolutamente così. A questo punto ancora spazio alla musica e andiamo prontamente a voltare pagina e andiamo a guardare che cosa succede in queste ultime due settimane, a ridosso di queste due ultime settimane di presidenziali appunto negli USA.
Chiedo scusa, da capo Fede, scusa.
Si diceva, questo è un eccellente esempio di ciò che può fare la musica quando si accoppia poi a dei testi che sono molto efficaci sul piano evocativo, sul piano del coinvolgimento, ma anche densi proprio di significato e di contenuto. Il caso è di Leonard Cohen, il quale firmava a suo tempo, una ventina di anni fa, questa canzone, dove canzone naturalmente va, è termine che va interpretato nel senso meno spensierato possibile, e faceva appunto questa ricognizione sul futuro e tra le altre cose diceva: ho visto il futuro, fratello, è omicidio. E quindi tracciava questo quadro a tinte molto fosche di quale fosse poi la direzione sulla quale si stava incamminando già da tempo allora, figuriamoci oggi appunto una ventina di anni dopo, l'Occidente. Diceva per esempio: la situazione ci sta sfuggendo di mano, non ci sarà più niente che si possa misurare. La valanga del mondo ha superato il limite e rovesciato l'ordine del globo. Quando dicevano pentitevi, mi chiedo cosa volessero dire. Quando dicevano pentitevi, mi chiedo cosa volessero dire, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, The Future venne poi tradotta per un album di Mimmo Locasciulli da Francesco De Gregori, che ogni tanto la cantava anche nei suoi concerti. E quindi, appunto, questo è il classico caso di canzoni che noi non scegliamo affatto in maniera superficiale o accidentale, o soltanto perché ci stanno bene come beat musicale. E dunque veniamo alle presidenziali degli Stati Uniti. C'è stato questo secondo dibattito, ne abbiamo scritto ovviamente all'interno del ribelle.com, questo secondo dibattito tra Obama e Romney, in cui Obama è sicuramente andato molto meglio di quanto non fosse accaduto invece la volta precedente, non che ci volesse moltissimo, e già siamo questa sera al terzo e ultimo dibattito. È un dibattito molto più convenzionale, nel senso che mentre il secondo seguiva appunto questo metodo del dialogo con il pubblico, in questo caso si torna alla classica impostazione per cui c'è un giornalista che fa delle domande e i due candidati, appunto Obama e Romney, sono tenuti a rispondere. Questa sera ci si occuperà esclusivamente però di politica estera. E su questo sembrava che Romney fosse in vantaggio, sembrava un ottimo tema per quanto riguardava Romney fino a prima appunto del secondo dibattito, quando Romney invece è incappato in questo clamoroso abbaglio accusando Obama di non aver stigmatizzato come terroristico l'assalto al consolato statunitense di Bengasi.
Beh, saranno in fibrillazione tutte le industrie belliche degli Stati Uniti per cercare di capire la politica estera.
Quella in ogni caso,
elettori, sì. Però, perché noi ci occupiamo moltissimo degli Stati Uniti, della loro politica estera, giustamente siamo la loro colonia, dobbiamo stare attenti a cosa fanno. All'elettore americano interessa molto poco la politica estera, basta che gli dicano abbastanza chiaramente: difenderemo Israele per il voto ebraico, due parole su Cuba, ma poi non sanno nemmeno dove sia l'Iraq, il Kuwait, lo dicono solo Al-Qaeda i cattivi. Non hanno nessuna sensazione di come.
È una sottolineatura molto giusta, cioè sono molto colpiti, tanto è vero che si parla in realtà nelle rilevazioni, si parla non tanto di politica estera ma di sicurezza nazionale. Cioè quello che colpisce molto l'elettorato statunitense, la cittadinanza statunitense, è che venga riconfermata questa idea di superpotenza globale, appunto, della loro nazione.
Di superpotenza loro sono più uguali degli altri, cioè non riescono proprio a concepire che il diritto internazionale, che l'ONU possa influire su di loro, che il voto statunitense valga in Consiglio di Sicurezza quanto quello russo e quindi diventa il nemico numero uno.
Esattamente,
e
esattamente.
Obama dica non è vero, è Al-Qaeda il nemico numero uno, i russi commentano, anche se dice così poi fa la stessa politica di Romney, solo che più paura per lui.
Tra l'altro in questo, in base agli ultimi sondaggi, appunto sul tema della sicurezza nazionale, Obama viene accreditato di un 65% di consenso, che è altissimo. E quindi sì, le aspettative rispetto al dibattito di quest'oggi, che tra l'altro avviene in Florida. Florida è importante, è uno degli stati appunto incerti, tra l'altro con una forte componente ispanica, con una popolazione, con una quota rilevante di anziani, questo naturalmente per il discorso dell'assistenza medica, eccetera. Insomma, un po' per tutte queste ragioni è uno degli stati fondamentali, anche perché attribuisce un numero consistente poi di grandi elettori.
Se lo guardi i sondaggi, dicevano che stamattina erano 47% a 47%. Questo non perché c'è un 6% di indecisi, ci sono altri due candidati, non dimentichiamolo.
Questa,
e potrebbero,
questa...
specie quello libertarian, essere determinanti. Però questo è 47-47, però per assurdo, ricordiamo, negli Stati Uniti magari Romney potrebbe avere più voti, ma vincere Obama, perché Obama intesta negli stati chiave, c'è ancora il vecchio sistema, siamo uno sterminato paese, quindi non è che si contano i voti, si contano i voti, vengono dati a un grande elettore, chiamiamolo così, che ha vincolo di mandato, si presenta a Washington e dice io qui ho il voto per Obama, io qui ho il voto per Romney, e per come sono sistemati ci può essere questo paradosso, che Romney abbia più voti e Obama vinca. Perché...
Tra l'altro, ecco, aggiungo una cosa, se semmai già non fosse ben nota, vale dire il fatto che in aggiunta a questo meccanismo distorsivo che richiamava Ferdinando, e che d'altronde scaturisce dall'assetto federale, quindi dall'idea che comunque gli Stati Uniti sono appunto una serie di stati che si sono poi consorziati per svolgere determinate attività insieme, ma l'altro elemento distorsivo è che è proprio il vincitore prende tutto stato per stato. E quindi in buona sostanza, se uno vincesse di un voto, in ogni caso avrebbe poi la disponibilità di tutti i grandi elettori di quel determinato stato. Questo naturalmente quando si parla poi di stati che esprimono un numero consistente di grandi elettori diventa di particolare rilievo.
Sì, seguono quasi più un sistema del Senato che non quello del Congresso. Il Congresso lì chiaramente sono uno Stato federale, viaggiano su un doppio binario. Uno, la popolazione, il Congresso, eletto per numero di abitanti. L'altro, il Senato, dove ogni Stato ne ha due. Il minuscolo Rhode Island ha due senatori, quanti la California o il Texas. Che, se vogliamo, equo, cioè sarebbe un sistema da seguire se uno facesse finalmente un'Unione Europea politica e non della finanza. Un Parlamento che si regge da una parte a seconda della popolazione, un'altra che garantisca gli stati in maniera paritaria.
In questa situazione le attese sono che il dibattito di questa sera, come al solito alle 21, comincia lì, come dicono loro, orario della costa orientale, quello è il riferimento, ma insomma significa poi alla fine le 3 di notte, orario nostrano. La volta scorsa ho fatto lo sforzo, l'ho guardato, credo che questa volta non ne varrà la pena assolutamente di seguirlo, quantomeno
al
non...
massimo la notte degli Oscar, guarda, posso sacrificare.
Beh, a proposito di grandi attori, ecco, o attori non particolarmente grandi, ma insomma le aspettative sono che comunque, diciamo, il dibattito non riceverà grandi sorprese, ormai più o meno i giochi sono fatti, ognuno dei due dovrebbe mirare innanzitutto a non perdere e poi a sprigionare quello che ancora gli rimane da mettere in campo sul piano mediatico nelle 2 settimane decisive, appunto da qui al voto finale. A proposito di musica, torniamo sulla musica italiana. Questa è una bella canzone che è stata scritta da Francesco Guccini per una persona che era finita nelle grinfie del sistema giudiziario americano. Lei si chiamava Silvia Baraldini e la canzone si chiama, direi quasi inevitabilmente, Canzone per Silvia.
Il cielo dell'America, sono 1000 cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo è un altro ancora sempre dello stesso niente. Fuori c'è una strada all'infinito, lunga come la speranza. E attorno c'è un villaggio sfilacciato, hotel, chiese, case, aiuole. Paludi dove un tempo ormai lontano dominava il seminole. Ma attorno alla prigione c'è un deserto dove spesso il vento danza. Sono tanti gli anni fatti e tanti in più che sono ancora da passare. In giorni e giorni e giorni che fa mesi, che fa anni. A Silvia là in prigione cosa resta? Non le resta che guardare. L'America negli occhi, sorridendo coi suoi limpidi occhi chiari. L'America è grandiosa ed è potente, tutto e niente, il bene e il male. Città coi grattacieli e con gli slam, le nostalgie di un grande ieri. tecnologie avanzate all'orizzonte, l'orizzonte dei pionieri. A volte l'orizzonte ha solamente una prigione federale. L'America è una statua che ti accoglie, simboleggia bianca e pura. La libertà è dall'alto fiera abbraccia tutta quanta la nazione. Per Silvia questa statua simboleggia solamente la prigione. Perché di questa piccola italiana ora l'America ha paura.
E dunque Francesco Guccini, questa canzone per Silvia. Guccini ha fatto proprio tutto il percorso di innamoramento prima e poi invece di disillusione nei confronti degli Stati Uniti d'America, perché lui veniva comunque dalla provincia, immaginiamo, nato nel 1940, quindi bambino nel momento della guerra, nel momento della cosiddetta liberazione degli americani, tutto quello che si può immaginare, gli americani che portavano non soltanto questa liberazione vera, presunta, fate voi, ma portavano anche tutto poi il fascino di un mondo che sul versante invece dell'immaginario è obiettivamente dotato di un patrimonio immenso, e quindi la musica, e quindi il cinema, e quindi tutta questa serie di grandi cose. Guccini l'ha vissute, poi aggiungiamoci appunto il fascino della musica, il rock and roll nella seconda metà degli anni 50, poi i grandi cantautori a cominciare da Bob Dylan. A fronte di questo, finalmente un bel giorno Guccini è andato negli Stati Uniti d'America, aveva una fidanzata di laggiù e stando lì a vivere anche con la famiglia, insomma, come sempre le cose viste da vicino poi o confermano definitivamente l'impressione positiva oppure, ahi noi, più spesso invece la contraddicono e la mandano in pezzi. Chiusa la parentesi riguardo a Guccini, veniamo invece al secondo argomento di, noi lo possiamo dire, di politica internazionale, in questo caso anche qualcosa di più, Ferdinando, perché il tema è questo delle violenze anticristiane che ci sono, diciamo, un po' un classico nel mondo islamico, ma ultimamente ultimamente succede qualcosa anche in Israele.
Sì, infatti ultimamente sta uscendo un po' più fuori, anche questo lo vogliamo grazie a internet, grazie anche se vogliamo seguendo i siti fondamentalisti cristiani, perché noi dice, siamo sempre noi, i cristiani sono quelli delle crociate, sono quelli cattivi, eccetera, quelli che hanno messo a rogo gli eretici ebrei, eccetera, eccetera, però ogni tanto sono anche loro ad essere vittime, poi sono sempre, sembrano delle faide interne, perché dire, tre religioni diverse, per uno che ha una visione esterna, quelle tre religioni sono la religione abramitica variamente modulata, che credono comunque tutte e tre nel Dio di Abramo, solo che una di queste tre ritiene che uno sia figlio del Dio di Abramo, gli altri due no, per una però è un grande profeta, per un'altra non è niente, era uno da, se è vero il racconto evangelico, da mandare crocifisso per mano di Roma, e si scannano su cose per cui altre religioni dicono vabbè, Buddha è il nono avatar di Vishnu, no, secondo me Buddha è Buddha. Vabbè, comunque qui c'è la statua di Buddha, lo possiamo pregare insieme e portargli rispetto insieme, quindi è una cosa molto propria di questa,
c'è questa idea che chi non condivide quella particolare religione fede specifica, in quel particolare però diciamo modo, è un infedele.
In quel particolare modo, un eretico, un infedele, un eretico, perché anche i cristiani fra di loro sono scannati ben bene. Nell'Islam è in corso una guerra di religione fra sciiti e sunniti, ne so un po' meno di problemi interni alle visioni israeliane.
Beh, anche se è notorio però il fatto che c'è questa contrapposizione poi tra, diciamo, gli elementi più rigorosi, tra gli ashkenaziti praticamente,
sì, sefardita la vedono un po' diversa, cioè addirittura quelli rigorosissimi che considerano la presenza in Israele blasfemia perché non c'è stato il Messia. Ma lasciando perdere questi dettagli, anche i cristiani sono vittime di violenze religiose, vengono per adesso uccisi solamente in Africa, dove fra Nigeria, un po' il Mali, eccetera, ogni tanto se ne scanna qualcuno, si difendono, però l'Africa, lì vengono tenuti in disparte, cioè il morto cristiano fa meno notizia, perché piace flagellarsi, uno dice, da, dice no, non possiamo dire perché noi siamo stati cattivi a suo tempo.
Ferdinando, ma tuo giudizio, quanto c'è di strumentalizzazione a fini politici e quanto c'è invece di vero e autentico fanatismo? Cioè sono due elementi che convivono, si intrecciano? O bisogna valutare caso per caso?
Secondo me è un rifiuto di strumentalizzarlo per quanto vengono fuori, perché sì, giusto le stragi di Natale, ma non potevi non parlarne quando in Nigeria fatti fuori durante la messa. Ora io non, premessa, non appartengo a nessuna delle tre religioni abramitiche, le guardo da fuori anche in maniera critica, dico no, non è, comunque non è così che si fa. I morti o la discriminazione dei cristiani in Siria, si sta tentando di stendere il silenzio, perché il cristiano stava dalla parte di Assad, che è un governo più laico e gli aveva dato potere. Uguale in Iraq, il numero due Tareq Aziz era un cristiano, e per assurdo era più facile essere cristiani con i tiranni che con la libertà della primavera araba. Vedi cosa sta succedendo ai copti, se ne parla poco perché sembra di disturbare l'Islam. Se no anche la guarda storicamente, l'Islam dice avete fatto le crociate, ci avete cacciato dalla Terra Santa. Sì, vabbè, ma pochi secoli prima erano stati i musulmani a cacciare i cristiani dalla Terra Santa. Ricordiamoci che il Medio Oriente e il Nord Africa erano completamente cristiani. Come la Spagna, cioè in Spagna sono crociate riuscite, quasi uno deve vergognarsi della ripresa del territorio. Sicilia uguale, più o meno sono anni, fuori di 50-100 anni dalle invasioni avvenute.
Senti, questa cosa invece di cui hai scritto appunto la settimana scorsa in questo articolo, questa cosa che è approdata addirittura dentro il Parlamento israeliano, cioè questo gesto, sì, provocatorio e obiettivamente insultante al massimo grado
è insultante, però anche lì distinguerei. Un conto sono i coloni che sfregiano i monasteri cristiani lasciando minacce anche molto di morte molto serie, nessuno che li va a punire, lì c'è, videocamere sono dappertutto, l'avessero fatto i musulmani li avrebbero colti sul fatto, guardate i palestinesi cosa fanno a voi poveri cristiani, lì c'è un clima di insicurezza reale. Quello che ha fatto questo fanatico, questo Ben Ari, parlamentare della Knesset, quindi come dire, un onorevole, deve essere una specie di Giovanardi un po' più fanatico come diciamo levatura mentale.
Qui ci siamo
mentale.
Gli estremi della querela forse.
Forse, saprò difendere. Questo ha preso, ha gettato nella pattumiera un Nuovo Testamento, anche definito libro disgustoso. E qui è legittimo, uno deve poter dire per me la Bibbia, il Vangelo, il Corano sono libri disgustosi senza correre rischi, non rischiare
cioè il
la
problema,
morte.
Il problema grosso, mettiamola così, è questo fatto che ognuna di queste componenti poi si ritiene, mi richiama un po' quello che dicevi prima degli Stati Uniti d'America, un po' più uguali degli altri. Quindi esigono, sì, magari un rispetto rigoroso, come se appunto i propri elementi caratteristici sul piano religioso fossero appunto la quintessenza del sacro, e però sì, diciamo poi nei confronti delle altre appunto religioni hanno un atteggiamento molto diverso.
Sì, però poi si vanno a cercare l'uno con l'altro, perché questo Ben Ari perché l'ha fatto? Perché una congregazione evangelica presente lì ha regalato una bella Nuovo Testamento in ebraico a tutti i membri della Knesset, sottintendendo veramente questo è il vero verbo convertire, perché gli evangelici hanno questa mania della conversione, siamo a livello di testimoni di Geova per parlare di altri, e questi si sono risentiti. Magari il gesto giusto sarebbe stato ridargli l'indietro dicendo non ne abbiamo bisogno, siamo i vostri fratelli maggiori, non leggete le favolette. Gettarlo così nel cestino è eccessivo, può offendere la religione, solo che a seconda di, in Occidente abbiamo un concetto strano di quale religione si offende, cioè se si offende quella di piaccia o no di maggioranza ci si passa sopra. Prendi il caso Pussy Riot, hanno un gesto che merita di offende la sensibilità religiosa, però si fa passare protesta anti-Putin, chi se ne frega degli ortodossi. È stato un caso in Francia dove un gruppo, Generazione Identitaria mi sembra, vicino alla Le Pen, ha bloccato i lavori del cantiere della moschea. Quindi subito sono venuti fuori a dire: vanno sciolti come gruppo, sono blasfemi, antireligiosi, libertà a tutti, a religione, la religione non è politica. La Le Pen, prima cosa, li ha, se vogliamo, sconfessati, e poi ha fatto la laica dicendo sì. Allora, anche SOS Racisme dovrebbe essere sciolto perché invadono le chiese, perché le usano per mezzi politici, eccetera. Quindi se poi c'è questa cosa del cristiano che fa il razzista al contrario.
Sì, una delle grandi contraddizioni dell'Occidente, che da un lato afferma la massima libertà di espressione, però dall'altro poi si porta dietro in qualche modo, soprattutto sul versante statunitense, si porta poi dietro invece questo imprinting molte volte bigotto. Oggi abbiamo parlato di McGovern, oggi dico complessivamente tra il ribelle.com, Raz24 nella Controra, eccetera, ma insomma anche lì, diciamo, uno degli elementi che portarono poi appunto a questa debacle di McGovern nei confronti di Nixon nel 72 fu, tra l'altro, guarda caso, la battaglia sull'aborto. In quella fase lì McGovern prese le parti un po', diciamo, della controcultura, diciamo, di questa ribellione, di questo ribellismo tipico degli anni 60, dello scorcio iniziale degli anni 70, e anche per questo poi venne rifiutato dalla generalità dell'elettorato.
Sì, ma era il candidato che voleva Nixon. Cioè, il grande scandalo Watergate non è tanto la gestione delle presidenziali Nixon-McGovern, fu gestire, anticipando, sputtanando, i candidati forti a favore di McGovern, che sapeva che era un candidato debole che non sarebbe mai passato. No, sarebbe come, che so, far candidare la Santanchè manovrando il c'è PDL anche, o nel PD, adesso non mi viene che figura, perché tanto dire sarebbe manovrare il PD per mettere Renzi, poi magari lo votano, perché questo è lo strano del popolo
c'è
italiano.
C'è anche questo rischio. Ovviamente è una questione che noi stiamo seguendo molto attentamente, proprio con cadenza quasi quotidiana, proprio perché comunque si intrecciano elementi religiosi con elementi invece più spiccatamente politici. Vedi innanzitutto proprio questa contrapposizione che richiamava prima Ferdinando tra sunniti e sciiti. Bene, noi andiamo più o meno a chiudere. Per quanto riguarda la questione Jovanotti, Valerio,
sì,
proviamo così, se ci riesce in una delle prossime trasmissioni ci facciamo ospitare da te, chiediamo ospitalità alla Controra.
Allora, proviamo domani senz'altro, o in uno dei prossimi giorni, anche perché, ripeto, tocca a me questa parte tecnica, saremo offline per un paio d'ore, non ci spostiamo di molto, però ci spostiamo in un ambiente più adatto al lavoro che stiamo facendo, che a questo punto ci vede impegnati tutto il giorno, il che significa, mi auguro, che risolveremo, oltre ai nostri problemi di spazio, dei quali suppongo non importi nulla a nessuno, i problemi tecnici che ogni tanto ci sono stati nel corso dell'ultima stagione, anche oggi, sia per quanto riguarda la radio, sia per quanto riguarda la parte video, sulla quale c'è qualche novità, ma insomma un passetto alla volta. Per ora chiudiamo qualche minuto prima, proprio perché fisicamente ci stiamo trasferendo, quindi da domani trasmetteremo da lì.
Esatto, quindi c'è questo grande, piccolo grande trasferimento. Grazie naturalmente per l'ascolto, poi repliche, streaming, vedete voi, e appuntamento invece in diretta di qui. Just a brick in the wall.
Whew. penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare. Quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, 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 bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare. Questo ma che va, questo ma che viene che va. Questo ma che va, questo ma che viene che va. C'è una realtà sconosciuta che chiede soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle e vivere l'esperienza sulla mia pelle, sulla mia pelle. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare. Questo ma che va, questo ma che viene che va. Questo ma che va, questo ma che viene che va. Questo ma che va, questo ma che viene che va. Questo ma che va, questo ma che viene che va.
Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare. Questo da che va, questo ma che viene che va. Questo ma che va, questo ma che viene che va. Questo ma che va, questo ma che viene che va. Questo ma che va, questo ma che viene che va. Questo ma che va, questo ma che viene che va. Questo ma che va, questo ma che viene che va.
La fantasia.
Sono le